E proprio le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. E come sapete, le parabole hanno un messaggio fondamentale che viene racchiuso abitualmente in una formula che è posta o all'inizio o alla fine. In questo caso ci sono due formule, una all'inizio e una alla fine. Non avviene sempre così, ma in questo caso è molto, perché all'inizio sembra Luca dà questa indicazione, e cioè che disse una parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione. Nella vecchia traduzione diceva che presumevano, qui è un po' più preciso perché si riferisce anche all'atteggiamento interiore profondo, l'intima presunzione di essere giusti, e disprezzavano gli altri. Quell'atteggiamento che anche questa mattina è venuto fuori nella riflessione che abbiamo fatto, quindi anche nei vostri interventi. E poi c'è un'altra indicazione alla fine, e questo è riferito dalle parole stesse di Gesù, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Fermiamoci prima su questa formula e poi veniamo al contenuto della parola, perché questa formula può essere interpretata facilmente come una ripicca da parte di Dio, potremmo dire. La pena del trapasso, quindi di avere... Invece è proprio una conseguenza dell'atteggiamento che noi abbiamo. Cioè, chi è presuntuoso, per usare la prima forma, o chi si esalta, cioè chi ritiene, per venire alla riflessione anche fatta questa mattina, chi ritiene di essere capace di fare il bene, di essere capace di verità assoluta, di essere il principio di tutto ciò che fa, chi parte con questo atteggiamento e opera in questo modo fallirà nell'azione. Cioè, sarà umiliato, proprio nel senso che non otterrà quello che realizza, o quello che fa non sarà corrispondente alla sua intenzione, al suo desiderio, alla sua volontà. Cioè, fallirà nella vita, possiamo dire così. Chi invece riconosce, si umilia, cioè chi riconosce di non essere il principio, di non essere la fonte, chi riconosce di non essere in grado di fare il bene, di non essere la ragione di tutto ciò che fa, poi costui giungerà a vita, cioè la vita in lui si esprimerà in modo pieno, sarà esaltato. Non vuol dire che gli altri lo roderanno, no, capite? No, non è da un punto di vista del successo, altrimenti vorrebbe dire che Gesù indica quali sono le regole per avere successo, no? No, per diventare viventi. E il traguardo è sempre il regno, è sempre il raggiungimento della nostra identità di figli di Dio, o possiamo dire lo sviluppo della dimensione spirituale. Quindi questa è un'indicazione, una regola molto semplice, proprio per il cammino spirituale. Per poter giungere a ricchezza interiore occorre riconoscere i propri limiti, il proprio male, il proprio peccato, la propria insufficienza. Allora vediamo adesso il contenuto della parabola, questa prospettiva. Gesù, come sapete, spesso nelle parabole descrive due situazioni radicalmente opposte, a volte proprio con estremi. E in questo caso i due soggetti che simboleggiano la posizione, le condizioni estreme sono: uno è il fariseo e l'altro è un pubblicano. Due semplici riflessioni sui due termini, perché vedete, proprio per l'influsso della parabola, anche di questa parabola, in genere per l'influsso del Vangelo, questo è uno degli aspetti culturali del Vangelo, proprio per questo motivo ormai i termini, questi due termini, hanno acquistato una connotazione opposta a quella che aveva al tempo di Gesù. Perciò cosa succede? Che per cui rischiamo di non capire il senso della parola, proprio perché le parole oggi hanno dato un significato diverso. Al tempo di Gesù dire che uno era un fariseo era fare un elogio. Oggi se uno dice un altro, per esempio pubblicamente, vedete alla televisione, che è un fariseo, può essere accusato presso il giudice per diffamazione, no? Quindi capite che è proprio l'opposto di questo. Allora invece quando Gesù diceva uno era un fariseo, proprio diceva un uomo per bene, una persona che osservava la legge, che aveva proprio il senso della purezza, della purità, seguiva le leggi di purità e proprio scrupolosamente, cosa che invece per esempio Gesù non faceva, no? Perché aveva altri criteri, ma in ogni caso al tempo di Gesù era un elogio, vuol dire che apparteneva, fariseo volevo dire proprio il termine, non dire separato, quindi per un certo verso sacro, proprio perché la separazione era nell'ambito del rapporto con Dio e della sacralità. Loro si ritenevano i perfetti in questo senso. Per un altro verso, per esempio, anche al tempo di Gesù, quelli della comunità di Qumran si ritenevano gli eletti, i perfetti. C'era questa realtà. Ma se andiamo al fondo, tutti noi cominciamo il nostro cammino con questa convinzione che ciò che noi pensiamo, che ciò che ci riguarda è dalla parte del vero, del giusto, tutti cominciamo così la vita, per cui quando scopriamo le diversità ci meravigliamo all'inizio, no? E anzi siamo portati poi a rifiutare. Quindi tenete presente questa ambiguità che c'è anche in noi nel leggere questo testo. Allora, il fariseo, questo era una persona per bene, il pubblicano era proprio invece considerato il peccatore, quindi cioè colui che tradiva gli ideali del popolo perché collaborava con i romani. Anzi alcuni dicevano che anche se un pubblicano si convertiva, tuttavia non era degno del regno, non poteva considerarsi capace di bene, proprio perché era rovinato alla radice. Quindi Gesù presenta questi due. Ora, tutti e due vanno al Tempio, tutti e due pregano. Il fariseo, vedete subito la finezza, perché è molto breve per farlo conto, però la finezza dei particolari, in questo senso Gesù è veramente un artista, no? In pochi tratti delinea una figura. Il fariseo, stando in piedi, questa è la sicurezza, no? Stando in piedi, pregava così tra sé: o Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. questo è il senso proprio della separatezza. Il fariseo, appunto, separato, non sono come gli altri uomini, ma si sente superiore perché osserva la legge. Osservava realmente la legge, quindi non è che era un'apparenza. Ripeto, questo lo ripeto perché, no, siccome il termine attuale sottolinea e anche già il significato di colui che non è sincero, che inganna, no? Che vuole apparire quello che non è. Invece qui nella parabola questo realmente fa, dice, cioè quello che dice proprio corrisponde a ciò che realizza, a ciò che fa. Quindi datelo per scontato che lui è giusto, che è fedele a sua moglie, perché dice che non sono come gli altri ladri, ecco, ladro, non ha rubato, questo dobbiamo darlo, questo non ha rubato, non è che ha rubato e dice che ha rubato, che non ha rubato, no, non ha rubato, che è giusto, cioè che non commette ingiustizia, questo dobbiamo darlo per scontato, cioè non dovete dire che Gesù presentava questo come una falsità, è una parabola, quindi rappresenta proprio come realtà di quest'uomo, cioè lui osservava pienamente tutte le esigenze della giustizia, perché se invece lo considerate come un falso, allora la parabola perde tutto il suo significato. Voi potete anche dire, ma non esisteva al tempo di Gesù un uomo di questo tipo. Potete parlarci pure, ma nella parabola esiste. Gesù la presenta proprio per indicare la contrapposizione. Perché dopo vediamo la conclusione, esiste tutta la porta. Quindi non pensate che questo uomo si ingannasse. No, non si ingannava. Diceva le cose come stavano. Il problema è l'interpretazione che dava, che non era esatta. Allora, era quindi, stando in piedi, pregava così: ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. Ladri, lui non aveva rubato. Ingiusto, cioè, non sono ingiusto perché osservava i criteri della giustizia, praticava secondo le leggi. Adultero, non era adultero. Vuol dire che aveva il fedele a suo nome. E neppure come questo pubblicano, e questo era anche abbastanza facile, perché se non era pubblicano, non era pubblicano, se non andava a raccogliere le tasse, vuol dire che... Quindi, quello che dice è vero. Partiamo proprio da questa situazione, perché la contrapposizione non sta qui, la contrapposizione sta nella conclusione di Gesù. Secondo, esprime ciò che fa positivamente, finora era negativo, cioè non sono ladro, non sono ingiusto, non sono dottore, non sono un pubblicano. Allora, poi digiuno due volte la settimana e pago le decine di tutto quello che possiedo. Ecco, anche queste sono due caratteristiche che andavano al di là della legge, ma che i farisei osservavano. Era abitualmente il lunedì e il giovedì che digiunavano, e poi le decine, cioè davano la decima parte di quello anche che coltivavano nell'orto, di tutto quello che producevano, che ricevevano, veniva dato per il tempio. Quindi questo osservava proprio anche le prescrizioni minime. Pago le leggi di tutto quello che possiede. Questo è il fariseo. Era un uomo fedele. E il pubblicano, invece, fermatosi a distanza. Vedete già subito qui anche il tratto particolare. Fermo, cioè, tra l'altro stava in piedi, cioè in alto, al centro, mettiamo del cortile o vicino all'altare, qui non sappiamo bene qui, in ogni caso. Invece il pubblicano stava in fondo, raccolto in se stesso, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. quindi questo pubblicano riconosce il suo peccato, insomma lo riconosce di fronte a Dio e invoca misericordia. La conclusione: questi, cioè il pubblicano, tornò a casa sua, a differenza dell'altro, giustificato, cioè in un rapporto retto con Dio. Non è giusto, capite? Non è giusto, ma giustificato, reso giusto, cioè torna a casa rinnovato, stabilito in un rapporto con Dio che prima non aveva, reso giusto, giustificato. A differenza dell'altro, quindi l'altro tornò a casa non giustificato. Riflettete un istante proprio su questa negazione, non giustificato. Quando aveva vissuto un rapporto, aveva vissuto un'esperienza religiosa, aveva pregato, era nato al tempio, tornò a casa non giustificato, aveva ringraziato Dio per tutto quello che aveva ricevuto da lui, e però tornò a casa non giustificato, quindi peggio di prima. Per cui per lui quell'atto religioso, quella preghiera che aveva svolto, era una componente negativa, l'aveva reso peggiore di quanto fosse prima. E quell'inquinamento di radice, no? Che rende inquinate, quindi rende imperfette tutte le azioni, anche le più buone, come questa, di pregare. Ora, poi dopo c'è la conclusione, chiunque si umilia, abbiamo già visto quindi cosa significa. E adesso veniamo a noi, perché vedete, io credo che noi facilmente ci ritroviamo a pensare, ad agire, forse anche inconsapevolmente, ma se noi entriamo dentro di noi con sincerità, noi ci scopriamo ad agire e a pensare come il fariseo, molto più raramente come il pubblicano, perché sempre anche nei nostri giudizi, nel modo come ci incontriamo, se noi siamo sinceri, noi anche adesso siamo qui, se voi vedete, vi confrontate con tutti gli altri, voi trovate sempre, se considerate il vostro modo di pensare, di vedere gli altri, voi certamente, almeno non lo so, anzi che io adesso esagero, cioè estendendo quello che io vivo abitualmente, ma succede sempre così, cioè, almeno a me, succede sempre che devo modificare il primo giudizio che sorge in me, che si formula, quello istintivo, perché quello istintivo segue sempre il criterio della superiorità, cioè come se io dovessi individuare negli altri i loro difetti, i loro limiti, la loro insufficienza, partendo dalla convinzione che io ho qualità, che ho delle perfezioni, che ho delle virtù, quindi. Questo è un meccanismo che si insedia fin dall'inizio della nostra vita, e quando ci sono delle situazioni, nelle quali la verità è tale che non può essere negata, sorgono immediatamente, proprio per collegamento di questi meccanismi che si sono insediati nel cervello, sorgono immediatamente sentimenti di invidia, tendenza a mettere in risalto gli aspetti negativi dell'altro, fino a quelle forme esagerate di volontà di morte che si esprime. Ieri ero a un'orfetta lì i giornali tutti in Puglia avevano tutti i titoli grandi a proposito di quell'episodio che conoscete, di quello sì, adesso non so poi di fatto come siano le cose, però è stato comprensivo di vedere che queste forme violente di morte sono mostri, sono gente normale, è gente normale che porta a conseguenza ciò che vive dentro. Cioè l'intervento che avviene in noi perché non giungiamo a questi atti ogni giorno, adesso non esageriamo, per modo voglio dire che non giungiamo spesso, l'intervento è perché noi blocchiamo il meccanismo, non perché il meccanismo non sorge in noi, perché il meccanismo c'è in noi, di volontà di morte, di volontà di anche quando non si esprime e non prende forma, perché già lo deprimiamo, perché siamo stati educati in questo, certo, se no non c'è, però questo è già un effetto così, però è importante che noi riconosciamo quella radice profonda, perché altrimenti non possiamo dire in verità come il pubblicano: abbi pietà di me, peccatore. Abbi pietà di me, peccatore. Il giorno in cui noi giungiamo a dire questo in verità, ecco, quel giorno noi torniamo a casa giustificati, resi giusti. Questo è il buon annuncio. Cioè, non è... La conclusione non è quindi il fariseo è condannato, no. La conclusione è il peccatore è giustificato, il peccatore è giustificato, questo è l'annuncio. Quindi questo, vedete, per noi è la consolazione, e questo è un buon annuncio, perché quando diciamo in verità abbi pietà di me, peccatore, torniamo a casa giustificati, resi giusti. Questo io credo che può essere un po' messo lo stimolo anche per le nostre riflessioni, abbiamo adesso per quarti d'ora, quindi possiamo scambiarci le idee, stimolarci reciprocamente a percorrere questo cammino per giungere anche noi a poter dire in verità abbi pietà di me, peccatore. Sì, siccome siamo molti, c'è qui nello spazio, è bene che chi vuole parlare, almeno qua c'è quelli che hanno la voce alta e grande, come Giorgio o qualcun altro, gli altri vengono qui. Vengono qui vicini e parlano un po'. Sentiamo tutti.
Allora, volevo dire, quando tu parli che noi ricacciamo questa violenza, questa aggressività, perché scattiamo, cioè siamo stati educati a questo. Allora però ogni volta che noi ci stacchiamo da questa aggressività percorriamo un piccolo passo ed è come un filo che ci aiuta poi.
Ma questo è molto vero, molto giusto, se no è chiaro, continueremo ogni giorno a fare quello che è vero, questo si stabiliscono, anzi proprio il cervello viene modificato, proprio fisicamente viene modificato, per questo è importante allenarsi. Però quello che a me interessava sottolineare è che tutto questo allenamento che ci conduce poi a gestire la nostra istintività nelle sue diverse forme, tutto questo non può annullare quella connessione cerebrale che si è stabilita nel nostro cammino, quindi quando ancora non eravamo consapevoli nell'ambiente che abbiamo visto, insomma, quella componente di cui dobbiamo sempre tener conto. Ci è donato di essere nuovi, di essere giusti. Non lo siamo perché abbiamo fatto qualcosa. Siamo giustificati. Non è che siamo diventati giusti, siamo resi giusti. Siamo diventati nella vita fino a diventare figli. Quel cammino che compiamo.
Sì. No, io volevo.
Ecco, dico di non chiedendo così. Non state figli, non mi siete il re come il Papa di Geo, che il figlio di
no, pensavo che queste riflessioni hanno toccato un punto veramente centrale per tutti noi, perché è un istinto che è legato alla nostra identità. Cioè noi tendiamo tutta la vita a costruirci un'identità, ad avere un'identità, e quindi è quasi un istinto vitale quello di pensare che ciò che pensiamo è ciò che, non diciamo ciò che è giusto, perché possiamo arrivare a un momento in cui ci rendiamo conto della necessità di confronti e dire ciò che penso è relativo, ciò che so, però resta sempre che alla base, per il fatto stesso di essere individui, tendiamo a partire dal nostro punto di vista. E allora capire come il nostro punto di vista sia un punto relativo, non mentalmente relativo, ma spiritualmente limitato e sia il punto di vista di un peccatore, cioè è una cosa che veramente ci crea. Cioè c'è difficile, io credo che richieda un lavoro molto molto profondo su se stessi per riconoscerci creature. Da un lato dire che siamo creature c'è molto semplice di fronte a Dio, il problema è che non riusciamo a considerarci creature rispetto ai nostri fratelli. Io volevo solo fare questa riflessione perché penso che sia il centro del lavoro spirituale questo erodere la nostra l'idea di essere già arrivati, di essere qualche cosa che, cioè partire da noi, da guardare gli altri. Anche perché mi sembra che molto del significato di questa parabola non è tanto che, cioè è il disprezzo che il fariseo ha per il pubblicano. Proprio perché chi si fonda su se stesso, anche senza volere disprezzare l'altro, fa comunque una graduatoria, io e l'altro. E rodere questa è...
Posso provare da qui, nella premessa che io non ritengo che Gesù abbia considerato i farisei come quelli che osservano la legge. Secondo me era molto più sottile, l'ha detto altre volte. Osservano la loro interpretazione della legge che li ha portati a essere oltretutto nella classe, sono la classe abbiente. Il popolo li riconosce come traditori del patto. Il fariseo è quello che per non aiutare il genitore dichiara che quella proprietà è sacra, e Gesù lo spara più volte questo. Qua io vedo una similitudine tra questa parabola e il fatto quando Gesù rimprovera i suoi discepoli che in certo senso si dicono io sono il migliore, mi metterai alla tua destra e l'altro si mette alla sua sinistra, ma è questo mettersi fuori e dire io sono il migliore e lui per tutta la vita ha cercato di dire che noi siamo tutti gli ultimi, siamo tutti quanti il servo dei servi, dovremmo essere. E questo può partire soltanto dalla consapevolezza appunto di essere comunque peccatore. A me appunto mi sembra che sia molto, cioè questa parabola e quel rimprovero agli apostoli siano molto vicini. È un'espressione di quello che per lui dovrebbe essere la comunità e la società.
Sì, questo si richiama a quell'affermazione che Gesù fa quando discutevano i discepoli, chi di loro era il più grande. Quindi è collegato questo atteggiamento. Va proprio alla radice la parabola di questo. Allora era, ecco, voi sapete, leggo Marco 10, 42 seguenti. Allora Gesù li chiamò a sé, disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di essi, i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi, cioè chi vuole sviluppare la dimensione del figlio, la dimensione spirituale, raggiungere la maturità, chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere primo tra voi sarà schiavo di tutti. Poi dice anche il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire. Lo stesso, un episodio analogo, quando nell'ultima cena discutono per i primi posti, in Luca 22, poi ci sono i paralleli di quelli di Marco 10 che abbiamo visto, ma quando dice tra voi, chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, cioè lì era la questione degli anziani e dei giovani, perché nella cena pasquale i posti venivano regolati secondo l'età, allora chi di voi è diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola, eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve, quindi richiama questa. Quindi in questo senso chi della tavola ha certamente rapporto con questo atteggiamento di servizio, ma va proprio alla radice, proprio qual è la ragione per cui invita ad assumere questo atteggiamento.
Volevo un attimo sviluppare quello che diceva Linda, che mi sembra molto giusto. Cioè nella nostra vita noi ci sforziamo di costruirci un'identità, diceva lei, e facciamo tante cose, dallo psicologo a proprio l'educazione, al lavoro, eccetera, e ci costruiamo insomma un'immagine, costruiamo una personalità, costruiamo un'identità. Mi chiedo se questo invito che Gesù fa attraverso la figura del pubblicano a dire: Signore, abbi pietà di me che sono peccatore, non ci aiuti anche nell'affrontare ciò che nella vita a un certo punto ribalta questa cosa. Se succede una disgrazia, se succede qualcosa che ci tocca proprio in questa identità o ci ferisce in un modo del tutto incomprensibile, tutta la costruzione che abbiamo elevato della nostra personalità, la nostra bella precisa, eccetera, rischia di sbriciolare. Invece un atteggiamento di questo tipo, la ripetizione di questa vera, profonda distinzione, ci aiuta probabilmente anche ad affrontare situazioni di completo sconvolgimento. Mi chiedo se è vero questione di essere visto.
Sì, quello che io questa mattina poi richiamavo, cioè quando giungiamo al fallimento di tante nostre, è la scoperta dell'amore che giustifica, dell'amore che fa crescere come figli. Sì, vieni, sì, sì. Anche vieni qua, dai, vieni.
Abbiamo un desiderio a tavola, aspetta, non si va
a toccare,
anche il nome di sua madre.
No, io parlo a nome di mio.
Ecco,
dico, mamma, siamo molti troppe discussioni, appunto. Sì, mamma, ti saluto tutti quanti, la prossima volta di venire, però se ne stati votare, quindi. Allora, nel brano, come al solito, io lo trovo sempre difficile, nel senso difficile trovare l'equilibrio, perché da una parte io mi sento, penso, come tutti, cioè il fariseo e il pubblicano rappresentano tutte e due, io penso, una parte di noi, perché socialmente io penso, io mi sento fariseo, io mi sento ingiusto, penso che io sono, come, cioè noi non ci credo, diciamocelo così, ci sentiamo cristiani migliori di tanti altri, no? Diciamo, noi siamo la parte migliore dei cristiani, cioè socialmente io parlo, poi non parlo del litio, dico socialmente, però diciamo noi siamo coerenti, siamo, no? Invece quegli altri sono farisei, diciamo noi, però in realtà io penso che ci sia questa. Però è vero quello che ha detto Lisa, che uno tutta una vita si costruisce un'identità con dei valori, ci crede, quindi pensa di essere nel giusto e lotta pure per questo giusto nel quale crede. Poi penso che nei momenti di disperazione, nei momenti dell'intimità in cui ci rivolgiamo a Dio, però siamo solamente noi e io e Dio, allora lì abbiamo il coraggio di dire sono un peccatore. Allora, insomma, la via di mezzo del trovare il coraggio invece di poter dire anche socialmente, forse, io non è che ho capito tanto, forse non ho raggiunto tante verità, perché io trovo difficile questo equilibrio, che questo quando si è nell'intimo e nella debolezza allora riusciamo a dire sono un peccatore, ma quando siamo invece socialmente in un altro contesto allora lì invece ribadiamo, no, che siamo nel giusto, io ho ragione e sono la parte migliore. Allora questo equilibrio io lo ritrovo giusto, è vero pure che uno tutta la vita non la vita sotto botta per fortuna, eh? Non è che c'è sempre le disgrazie, appunto, proprio per questo è trovare l'equilibrio.